Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, Madre nostra, San Giuseppe, Venerabile Dante, Santi Ignazio, Santi tutti, Angeli del Signore, pregate per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, carissimi esercitanti, siamo entrati negli esercizi. È chiaro che siamo ancora nel primo impatto, quindi dobbiamo ancora lasciarsi pervadere dall'atmosfera degli esercizi. Anche se viviamo nel mondo e non abbiamo quella custodia che si ha quando si fa un corso di esercizi in una situazione custodita di ritiro, abbiamo sperimentato nel corso precedente che con la buona volontà dell'esercitante e con gli accorgimenti prudenziali di cercare di ritagliarsi gli spazi, i luoghi in casa, si può avere una bella esperienza. E quindi sono convinto che anche questo corso, mi sembra che siate tutti di buona volontà. Il Signore benedice e rende feconda la buona volontà degli uomini, perché noi da soli poco possiamo fare e lo sappiamo tutti molto bene. Allora, siamo entrati negli esercizi, dandovi la pista del raccoglimento, cioè di trovare le disposizioni più idonee per relazionarvi con Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, che vi ha amato e ci ha amato dall'eternità, ci ha disegnato nel suo cuore, ha dato la vita per noi nel tempo, ha mandato suo Figlio e nell'oggi ci riversa il suo amore. Avete trovato la scheda che voleva essere un aiuto per introdurvi nel raccoglimento, in questa apertura all'incontro con Dio. E nella scheda avete trovato una preghiera per crescere e rimanere nell'amore. Ebbene, quella preghiera vi aiuterà. Il compito che vi do su quella preghiera è che non è tanto di impararla a memoria, quanto di assimilarla nel vostro DNA. Per cui deve diventare quella preghiera uno slancio del cuore, uno sguardo d'amore, senza bisogno che la legga, perché la salvezza si realizza in uno sguardo e in uno slancio del cuore. E in quella preghiera c'è condensato tutta la storia della mia salvezza. Creato da Dio per amore, sono chiamato ad amare e ho l'esperienza che non ci riesco perché sono limitato dai miei condizionamenti, dai miei attaccamenti. Allora ho bisogno di essere liberato e chiedo al Signore questo aiuto per poterlo amare in quella pienezza, in quella libertà e in quella gioia che sperimentiamo solo quando riusciamo ad amare così. Allora vi invito fortemente in questi giorni di leggervela e rileggervela perché possa diventare uno slancio del vostro cuore. Per quanto riguarda la vostra preghiera di domani mattina, dopo la breve preghiera che faremo alle 8, vi darò alcune indicazioni per come passare la mattinata, almeno per come riempire quel tempo di orazione. Sapete che abbiamo chiesto il minimo per poter fare gli esercizi, 2 ore di preghiera, ma poi dovete essere voi a orchestrarvela, a vedere come. Allora, detto questo, volevo farvi alcune annotazioni importanti sulla realtà del sacramento del battesimo che abbiamo ricevuto tutti, penso, forse qualcuno no, da bambini, come dono meraviglioso fatto dai nostri genitori a noi. Dono oggi tanto messo in discussione, molti genitori non fanno battezzare più i loro figli, ma è chiaro ed è giusto perché non hanno fede. E poiché i bambini vengono battezzati per la fede dei genitori, che che si impegnano a educarli in maniera cristiana, se i genitori non hanno fede, capite bene che quel battesimo, che senso ha? È vero che oggi ci sono le nonne che di nascosto alle volte, perché molti papà, molte mamme non vogliono che parlino, e loro fanno una grande opera di formazione cristiana di questi bambini. Benedette le nonne, sante, brave e buone, che oggi soffrono più che mai, perché penso che non c'è stata nell'epoca, nella storia del mondo, non c'è stata mai un'epoca così cattiva come la nostra, dove tanti nonni soffrono perché non possono vedere i loro nipoti. E non mi dilungo su questo perché non perderemo tempo, però è veramente triste vedere come l'uomo, quando si allontana da Dio, diventa proprio cattivo, cattivo, chiuso in se stesso, accartocciato in se stesso, e fa soffrire. Soffre, poi soffre lui e fa soffrire molto di più gli altri. Detto questo, cerchiamo di avere qualche nozione elementare, fondamentale del battesimo che mi possa aiutare nella mia vita spirituale. E allora facciamo teologia. Vedete, la teologia è l'applicazione intellettuale al dato di fede, che il Signore ci ha dato questo dono meraviglioso dell'intelligenza. Per conoscerlo, e perché noi per poter amare qualcosa dobbiamo conoscerla. E allora ci ha dato l'intelligenza per poterlo conoscere. Allora è importante conoscere il mistero di Dio, la persona di Dio, ciò che ci ha donato, ciò che ha fatto, ciò che ha realizzato, per poter dare una risposta d'amore. Ed è bello applicare la nostra intelligenza, approfondire, riflettere sul dato di fede. Perché il dato di fede mi porta un'esperienza vitale, esistenziale. Vedete, una teologia che servisse solo allo studio e che non ti fa crescere nell'amore, non è stimolo a un approfondimento della mia unione con Dio, e quella è una teologia che non è teologia, perché, vedete, Dio è amore. Studiare Dio quindi significa riempirsi del suo amore e caricarsi dell'amore per amarlo. Allora, una teologia che non mi porta all'amore, per favore, buttatela nel cassetto. Allora, prendiamo alcune nozioni fondamentali che riguardano la comprensione mistagogica del sacramento del battesimo. Che cos'è la mistagogia? La mistagogia è la presentazione al popolo santo di Dio della spiegazione dei sacramenti in funzione alla loro pratica, alla loro esperienza. Vedete, noi usiamo normalmente nel nostro modo operantis ecclesiale fare molta catechesi prima dei sacramenti, e poi anni e anni di catechesi fanno. Poi ricevono i sacramenti e se ne scappano. I primi cristiani usavano un metodo diverso. Loro, prima del battesimo, catechesi non ne facevano molta. Facevano fare esperienza di vita cristiana, davano certamente alcune nozioni, ma non approfondivano, non facevano approfondire che cos'erano i sacramenti. Dopo però. Dopo il battesimo, della veglia pasquale in cui si ricevevano i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il cristiano, il neofita, veniva ammaestrato con le grandi catechesi battesimali, con le grandi catechesi mistagogiche dei padri della Chiesa, e veniva spiegato loro che cosa avevano ricevuto. E loro pensavano appunto che. Non lo dicevano prima, non spiegavano prima cos'era il battesimo, cos'era, perché dice prima, non avendo ricevuto lo Spirito Santo, non avrebbero potuto neanche capirlo. E questa era la mentalità dei primi cristiani. Allora, alla luce degli insegnamenti dei padri della Chiesa, cerchiamo di approfondire qualche aspetto del battesimo necessario, importante per vivere meglio la nostra vita di preghiera. Allora, innanzitutto c'è un concetto fondamentale che dobbiamo apprendere. Che cosa è successo nel battesimo? Perché in genere noi diciamo nel battesimo è germogliata in noi una vita. Nel battesimo è iniziata la nostra vita in Cristo, che sono risposte esatte, però incomplete e inadeguate, che non permettono di farci comprendere bene quello che è successo nel battesimo. Perché nel battesimo è successo qualcosa di divino, di sublime, di inimmaginabile, operato dallo Spirito Santo che, come dice Benedetto XVI, e vi metterò il testo nella chat, siamo stati afferrati dal risorto, il nostro io è stato preso e divelto da noi stessi per essere trapiantato in Cristo. Quindi un primo concetto fondamentale che noi dobbiamo capire per entrare in una relazione viva e personale con il Signore è che nel battesimo noi siamo stati inseriti in Cristo come tralci nella vita, e voi siete i tralci, io sono la vite. Quindi quella vita che scorre in me non nasce da me, non è qualcosa che germoglia in me, ma è qualcosa nella quale io sono stato innestato. E non c'è differenza entitativa tra la vita di Cristo in me e la vita di Cristo in sé, perché io e in Lui sono un solo corpo, e Lui è il capo e noi siamo tutte le membra. E quindi abbiamo bisogno innanzitutto di comprendere questo fatto, perché noi abbiamo assimilato una spiritualità dove la vita di Cristo germoglia in me. No, sono io che vengo innestato in Lui. E che cosa opera? Qual è l'opera della grazia? L'opera della grazia è in questo inserimento in un soggetto più grande, come dice Benedetto XVI. Il mio spazio esistenziale non è più io e io, ma io e non più io. Il mio spazio esistenziale si chiama Gesù, perché non sono più io, ma è Lui. E in questo io, ma non più io, ma non più io, è tutta la vita del cristiano. Io, ma non più io, che si realizza appunto nel battesimo. Quando San Paolo disse: "Non sono più io che vivo, ma è Gesù che vive in me", non la disse in quanto al culmine di un'esperienza mistica e una vita di amore, ma la disse in quanto semplice cristiano. In quanto semplice battezzato, io, ciascuno di voi può dire: "Non sono più io che vivo, ma è Gesù che vive in me". Il problema è che non abbiamo una consapevolezza. Infatti Paolo dirà ai Corinzi: "Ma riconoscete che lo Spirito Santo vive in voi?" La vita cristiana è appunto un cammino di crescita graduale in cui il cristiano si rende consapevole sempre più di questo. Perché vedete, la maturazione, la gradualità è propria del sacramento, perché il sacramento opera in una natura umana, si adegua alla natura umana, e la natura umana ha proprio di crescere, di maturare gradualmente, non siamo subito perfetti. E quindi anche il battesimo ci dà l'innesto in Cristo, ma non ci chiede la perfezione immediata. E non è che quando tu vieni battezzato sei Gesù bambino, bello, bello, e la donna è una Madonnina. No, c'è tutto un cammino che si realizza in quella splendida frase che è già e non ancora. No, già e non ancora. È già tutto Cristo in me, ma non ancora pienamente in me. In questo già e non ancora c'è tutto il cammino cristiano. E allora bisogna tenere presente questo dato. Primo, il battesimo mi inserisce in Cristo. Il mio io è trapiantato in Cristo. Questo è importantissimo per capire cosa è successo nel battesimo. Perché, vedete, il battesimo opera sulla persona. La natura ce la lascia ferita. In seguito al peccato originale, la nostra natura è ferita e non viene guarita dal battesimo. Ci viene lasciata ferita. Però bisogna capire queste cose. perché altrimenti si svia e non si hanno le idee chiare su quello che è il combattimento spirituale, di cui maestra è Caterina da Siena, e domani la celebriamo, la mia amica. E spero che diventi anche la vostra amica, perché avere degli amici santi è cosa molto bella. Allora, cosa è successo nel battesimo? Ed è perché siamo stati battezzati? Che cosa è successo prima? Cosa è successo col peccato originale? Questo è il problema, di cui dobbiamo conoscere sinteticamente le cose più importanti. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, dice la Sacra Scrittura. E i padri, con una sapienza mirabile, hanno interpretato questo dato biblico dicendo che l'immagine è l'immagine è lo stampo divino in noi, messo da Dio, indelebile e che ci rende simili a Lui in quanto tutte le nostre facoltà, tutte le nostre dimensioni, tutte le pieghe della nostra persona sono orientate verso Dio. È importante che abbiate questo concetto. Il Signore ci ha creato a sua immagine. Significa che tutte le nostre facoltà, tutte le pieghe della nostra persona, tutti gli ambiti del nostro essere sono orientati verso Dio. Che cosa vuol dire? Che solo Dio può dar loro pienezza, solo Dio può dar loro soddisfazione, solo Dio può dare piena gratificazione. Siamo stati creati così, perché siamo a immagine sua, chiamati a entrare in relazione con l'amore divino per essere anche noi amore per partecipazione. E allora tutto in noi è in funzione dell'amore, cioè dell'incontro con Dio, che è amore. E quindi l'uomo prima del peccato originale è stato creato con un io agapico, un io aperto all'amore, un io che con il libero arbitrio era spontaneamente sollecito ad accogliere le spinte dell'amore, perché vedete, la vita dell'uomo si realizza in una sinergia della libertà personale, data da, meglio chiamarla, libero arbitrio, e la spinta dello Spirito Santo. Prima del peccato originale, l'uomo era spontaneamente benevolo, accogliente la spinta dello Spirito Santo per aprirsi all'amore. Era facilmente, si lasciava condurre facilmente dallo spirito. Con il peccato originale, con il suo no, con il suo taglio secco e con il suo non fidarsi di Dio, ha creato una frattura, per cui l'io da agapico e da spontaneamente che si lasciava e docilmente condurre dallo spirito è diventato un io accartocciato su sé, accartocciato su se stesso. E questo è il frutto del peccato originale. E questo lo dobbiamo avere presente. Allora, cosa succede con il battesimo? Il Signore muore per tutti, muore per tutti. Attenzione, attenzione, perché qui ci va di mezzo la dottrina. La dottrina è una, santa, cattolica, e non ci sono varie dottrine, ci sono varie opinioni e ci sono varie eresie. Ma io cerco di insegnarvi la santa dottrina, sana dottrina cattolica, che è molto semplice. Cristo è morto per tutti, cioè la sua morte vale la salvezza del mondo. Cioè tutti possono salvarsi, tutti, tutti. Ma la salvezza viene condizionata alla risposta di chi lo vuole accogliere o non lo vuole accogliere. Quindi questo sempre tenetelo presente. Cristo è morto per tutti, ha realizzato oggettivamente la salvezza, ma questa salvezza deve essere realizzata soggettivamente. E qui c'è il protagonismo dello Spirito Santo attraverso la Chiesa, che vuole raggiungere, andate, ammaestrate, salvate ogni uomo, battezzandolo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E chi è il protagonista? Lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che anima, guida e santifica, è Lui. E allora, oggettivamente tutti hanno la possibilità di salvarsi, soggettivamente devono accogliere la spinta, la mozione dello Spirito che attraverso la Chiesa li vuole raggiungere. Adesso non entriamo nei particolari, chi si salva, chi non si salva, eccetera. Quello lasciamolo stare per adesso, no? Perché adesso ci interessa sapere i fondamenti della nostra salvezza. Il Signore è morto per ciascuno di noi perché fosse raggiunto soggettivamente dallo Spirito Santo e accogliesse attraverso l'aspersione sacramentale del sangue di Cristo la salvezza. E quindi il battesimo che cosa fa? Il battesimo riempie della grazia la persona, nel senso che la persona viene a essere, che cos'è la persona? È l'io, l'entità mia più profonda, il soggetto più individuale e unico di me stesso, la parte più intima di me stesso. La mia persona viene presa e trapiantata in Cristo. E questo è importantissimo che l'abbiamo presente, perché se tu vuoi presentarti a qualcuno e vuoi dire chi sei, tu non puoi presentarti in un modo pieno, non basta dire Armando Santoro, no? Se tu ti vuoi presentare a un amico e far capire chi sei, gli devi parlare di Gesù per forza, perché tu non sei più tu, è Gesù che vive in te. E poiché Gesù vive in te, ti ha fatto membro del suo corpo mistico, insieme con lui sei insieme nella Chiesa. E quindi ha realizzato il battesimo questa mia estrapolazione da me stesso, inserimento in un soggetto più grande che è il Cristo totale. Noi, vedete, se Gesù fosse stato un semplice uomo, attenzione, perché qui sono nozioni teologiche molto semplici che io ho trovato preti, purtroppo, che non le conoscevano. Gesù è vero uomo, certamente Gesù è vero uomo, è nato da Maria, ma non è persona umana. Gesù non è persona umana, perché la sua persona preesisteva dall'eternità, perché è divina, in principio era il Verbo. Allora è appunto perché la sua persona è divina e quindi ha una ricchezza incredibile, perché Dio è Dio, anche se noi oggi abbiamo perso il concetto di Dio, ma Dio è Dio. Lui può inserirsi in se stesso senza spersonalizzarsi, senza plagiarci. Per cui noi tutti siamo in Lui, ognuno di noi ha una vocazione in Lui, ognuno di noi ha un'identità in Lui, ognuno di noi non può dirsi senza di Lui, ma ognuno di noi è diverso da Lui. E questo è bellissimo. E questo è bellissimo. E allora, nel battesimo siamo stati inseriti in un soggetto più grande che è il corpo mistico di Cristo. Ma è stata inserita la nostra persona. Il nostro io più profondo, l'aspetto spirituale più intimo, la nostra natura rimane ferita, soggetta alla triplice concupiscenza. Che cos'è la triplice concupiscenza? Il desiderio di avere, godere e potere. Avere, godere e potere. Allora, noi ci troviamo con un io agapico, adesso reso agapico, cioè non più accartocciato, ma inserito nell'io di Cristo, un io così, no? È una natura invece accartocciata in se stessa che vuole soddisfazione, vuole godere, vuole primeggiare, vuole essere soddisfatta. Non so se mi riesco a spiegare. Quindi il problema della vita spirituale è che nel battesimo tu hai un io inserito in Cristo agapico, ma vive e sussiste in una natura che è morta nel battesimo. Attenzione, è morta sacramentalmente nel battesimo, il che non vuol dire è morta simbolicamente nel battesimo. No, attenzione. Questo non vuol dire che è morta in un certo qual modo figurativamente nel battesimo. No, non è questa la dottrina della Chiesa. La nostra natura è morta realmente, ma sacramentalmente nel battesimo. Cioè a livello sacramentale è morta. E il livello sacramentale non è un livello simbolico, è un livello reale, solo che è un livello spirituale e non è possibile investigarlo fisicamente, per cui tu continui a vivere, la tua natura continua a vivere perché tu fenomenicamente sei vivo, ma nel sacramento è seppellita in quella triplice immersione che figura la morte di Cristo, seppelliti con Cristo. Ora, questa è la base della vita cristiana. che purtroppo non ci è stata più comunicata, non c'è fatta più la mistagogia, ma si è fatta la morale o si è fatta, fatemi dire le brutte parole, le chiacchiere, no? Perché il problema è la ideologizzazione della vita cristiana. Cosa vuol dire ideologizzazione? Si prende un valore e su quel valore si costruisce tutta la fede. Il valore è bello, è buono, ma quando tu lo assolutizzi, diventa poi ideologia. E adesso abbiamo il Cristo tutto lì, arcobaleno, o il Cristo pacifista, o il Cristo comunista, perché adesso i sessantottini stanno riciclando, la teologia della liberazione adesso ha ripreso piede, si chiama in altro modo, ma sempre la stessa minestra. No, ma non è così. La fede cristiana è questa che vi sto cercando di dire io, che nasce da questo battesimo che ci ha estrapolati, ci ha messi in Cristo e ci ha lasciati una natura ferita, che però è morta nel battesimo. Il problema è che noi non ci pensiamo mai a questo. Invece dovremmo pensarci. E sapete perché i nostri primi cristiani uscivano dalla vasca battesimale ed erano pronti a morire, ammazzati e mangiati dalle belve, o trucidati o flagellati? Perché? Perché sapevano queste cose, sapevano queste cose, e queste cose però erano esperienza di vita ed erano pronti a morire con semplicità. Perché? Perché erano già morti, non so se mi spiego, erano già morti, la loro natura era già morta, loro vivevano già nella dimensione del già e non ancora. E noi invece stiamo facendo delle tragedie greco-romane sulla morte, perché abbiamo perso il senso cristiano della morte, perché noi non siamo cittadini di qua, noi siamo di lassù. E Gesù l'ha detto: questi non sono del mondo, loro non sono del mondo, però noi vogliamo essere del mondo, vogliamo accattivarci il mondo, vogliamo renderci simpatici il mondo quando noi non siamo del mondo. E facciamo fare certe figure a Gesù, lasciamo perdere, torniamo al discorso. Allora cercate di capire questo, se capite questo io sono un maestro formidabile. Che nel battesimo il vostro io è stato rivelto e messo nell'io di Cristo, Cristo Totius, il cui capo è il Verbo, è persona divina. E quindi noi siamo chiamati a rendere manifesta qualcosa a modo nostro di Cristo. Per cui la nostra vita non si realizza più Armando Armando, si realizza Armando non più, ma Gesù in Armando. Però che cosa c'è? C'è la mia natura che rimane ferita e ce la lascia ferita per che cosa? Ce la lascia ferita per il combattimento spirituale. Ora, i padri usavano anche un altro termine per intenderci, diciamo, creato a immagine e somiglianza. L'immagine era lo stampo divino, cioè l'orientamento di ogni minima mia facoltà al Signore. E l'immagine che cos'era? Il compito. Cioè l'immagine era ciò che io ricevevo, stampo divino, e la somiglianza il compito. Mi viene dato il libero arbitrio perché io realizzi, io, con l'aiuto dello Spirito Santo, con la spinta dello Spirito Santo, io realizzi l'immagine. Perché il Signore non mi fa bellino bellino tutto col battesimo, ma mi chiama una collaborazione. Allora, l'immagine è lo stampo divino, la somiglianza è il compito che ricevo di realizzare, con l'aiuto dello Spirito Santo, di realizzare l'immagine. Ora, vedete bene che prima del peccato originale, se l'uomo non avesse peccato, questa immagine era facilmente, diciamo, era facile perché spontaneamente il libero arbitrio lo portava a farla. Ma dopo il peccato originale, abbiamo un io agapico, ma che non ha una natura che spontaneamente gli va dietro, ma gli fa lotta. E cosa dice il catechismo? Gliel'ha lasciata appunto per questo, per il combattimento spirituale. E allora il combattimento spirituale ha come protagonisti chi? Il mio io vecchio, il mio uomo vecchio che vuole vivere, cioè la mia natura umana ferita dal peccato e il mio io in Cristo che vuole vivere. Tutte e due vogliono vivere, solo che uno è morto e vuole vivere, è la natura umana. L'altro è vivo, ed è condizionato perché deve vincere queste sfide. Questo è il fondamento della battaglia spirituale, questa, che non ce ne insegnano più nessuno, perché adesso la vita spirituale è tutto sorriso, poi devi stare ben attento a non fare, a non essere, come si dice, di disturbo, no? Oggi la vita spirituale è questa, mentre San Pietro, San Marco e San Paolo a un certo punto dice, San Paolo dice, io non lo voglio più questo, altro che ci, no? La vita spirituale è qualcosa di molto più diverso che un benessere psicologico e un sopportiamoci, cerchiamo di non disturbarci a vicenda. La vita spirituale è qualcos'altro, di molto più profondo, che implica questa guerra contro noi stessi. E in questa guerra contro noi stessi poi ci saranno gli amici della natura umana ferita, quelli che soffiano, no? E l'amico dell'uomo nuovo che è Gesù. E chi sono questi amici della natura ferita? Gli amici della natura ferita sono il mondo innanzitutto, quel mondo che non conosce Gesù. E infatti se uno si converte, con chi deve combattere all'inizio? Con quelli di casa, con quelli dell'ufficio, con gli amici? Perché ma tu sei scemo, ma che fai? Baciapile, bigotto, eccetera. E molti si frenano su questo. E poi c'è quello del piano di sotto che soffia. Ora ci sono certi gruppi dove diavolo di qua, diavolo a destra. Oh, attenzione, io al diavolo ci credo e lo combatto, sono esorcista. Ma non molte volte, quasi sempre, il diavolo non c'entra niente, sei tu responsabile della tua, con la tua volontà che ti sei consegnato. Diceva Caterina da Siena proprio, che celebriamo domani, e noi perdiamo contro il diavolo perché gli diamo noi il coltello. E qual è questo coltello? Il coltello a doppio manico, a doppia lama, dove una lama è l'amore al Signore, amore folle, amore grande, perché lui ci ha detto di amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. E Gesù ci ha ribadito che se amiamo qualcosa più di lui non siamo degni di lui. Allora se c'è questo amore è una lama, l'altro amore è l'odio al peccato, l'odio che abbruttisce, che è qualcosa di brutto, qualcosa di avvilisce l'uomo. Allora se tu hai sempre in mano questo coltello, il demonio non ti fa niente. Però se tu glielo consegni è chiaro che quello ti vince. Ma torniamo indietro. Allora, che cos'è che io vorrei che vi rimanesse da questa conferenza? Che magari vi ho rimbambito la testa. Vorrei semplicemente che voi vi rimanesse questo. Che tutto in me è stato creato da Dio, orientato a Dio. Tutto. Tutto. Pensate, ad esempio, l'intelligenza. Perché mi è stata data? Per conoscere Dio. Il mio corpo, perché mi è stato dato? Per servire Dio. E qualunque altro, la mia memoria, perché mi è stata data? Per ricordare Dio. La memoria è importantissima nella vita spirituale, perché se tu non ti ricordi di Dio, se tu non usi la memoria per quello che ti è stata data, che succede? Succede che Dio per te è inesistente, perché se non lo pensi è come se non ci fosse. Allora è importante il ricordo costante di Dio, a cui deve giungere una persona di fede e di amore, supportata sempre dallo Spirito Santo, certamente. Ma se tu non pensi a Dio, Dio per te non esiste. Mentre lui è lì, in ogni cosa che fai, ti guarda con amore e ti accompagna con amore. Ma se tu non pensi a lui, lui è come se non ci fosse. La tua immaginazione, a che cosa ti è stata data? Tutto sempre in ordine a Dio, anche perché io me lo immagini. Mi sta data l'immaginazione perché io mi immagini Dio attraverso tutte le altre cose. Perché Dio è fondamentale. Ora, queste nostre facoltà, la volontà, perché ti è stata data? Per amare. Per amare. Per amare chi? Innanzitutto lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutte le forze. Amare lui. E tu, ogni cosa in me è stata data per questo. E se voi ci rifletteste, io vi chiedo semplicemente, domani tra le altre cose che farete, no? un pensiero. Tutto in me è stato dato per amare Dio. E sapete, tante frustrazioni che vengono all'uomo, insoddisfazioni, da che cosa nascono? Ora, se noi abbiamo questa immagine che è tutto orientata a Dio e questo orientamento non lo soddisfi, è chiaro che sei logorato sotterraneamente da insoddisfazioni. Da insoddisfazioni, perché solo Dio ti dà la pace. Non crediate, la pace non si trova in altri mercati, solo nell'amore di Dio. Allora, ecco, io vorrei che voi pensaste a questo. Sono stato creato da Dio per Dio e tutto in me è orientato a Lui. C'è stato un peccato e in me questo orientamento non c'è più. La mia natura è accartocciata su se stessa, mentre il Signore mi strappa la persona e me la porta in Lui. E quindi da quel momento c'è una lotta tra chi? Tra la mia persona e la mia natura ferita. E in questa lotta il Signore ci assiste, ci accompagna. Con i sacramenti. E io penso che questo per adesso possa bastare, ma attenzione perché questa nozione è fondamentale per tutto lo sviluppo della nostra spiritualità, perché noi, la preghiera stessa che noi siamo chiamati a vivere, noi preghiamo in un modo diverso da tutti gli altri. La cosa più stolta, che si possa fare è proporre una preghiera comune con persone che non sono cristiani. Ma oggi con la scusa che dobbiamo volerci bene, dobbiamo abbracciare, fanno tutti giro tondo che quanto casca il mondo, solo che non ci riescono a fare giro tondo i nostri cristiani nei paesi dell'Islam, in Cina, in altri luoghi. Noi qui invece facciamo giro tondo con tutti. No? È una cosa inconcepibile perché tu... non puoi pregare con una persona che non è cristiana, perché noi non preghiamo come gli altri. Perché loro, prima di tutto, non pregano il tuo Dio. Non pregano il tuo Dio. Perché oggi ci stanno passando quella nozione eretica, fondamentalmente eretica, che crediamo tutti nello stesso Dio. Almeno musulmani, ebrei e cristiani credono tutti nello stesso Dio. Questa è bugia, è falsità. Non è cosa vera. Perché vai a dire a un musulmano se crede nel Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti taglia la testa, ti taglia la gola. Vai a dire a un ebreo se lui crede nel Padre del Signore nostro Gesù Cristo e lui ti lapida, no? E allora dove sta questo unico Dio? Crediamo tutti nel fatto che crediamo in un solo Dio, ma non è lo stesso Dio. Attenzione perché è un termine equivoco. Quando si dice credono tutti in un unico Dio, è un termine equivoco. Loro credono nel loro Dio e noi nel nostro. E guai a chi ce lo tocca, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che non può stare insieme ad Allah e agli altri, perché quando presero l'Arca dell'Alleanza e la misero insieme con i trofei lì, dove erano deposti gli idoli dei Filistei, la mattina trovavano gli altri idoli tutti per terra, perché non ci poteva stare l'Arca dell'Alleanza vicino agli altri dei. E qui c'è un falso senso della carità e dell'amore che non è cristiano, non è cristiano, perché non è così che facciamo del bene alle persone. Non è così, non è questo. Il primo bene che possiamo fare alle persone è la verità. È la verità. E tu devi annunciare la verità. Quella verità chi è? Gesù Cristo. Gesù Cristo certamente deve avere un modo, deve avere delle modalità, ma non puoi falsificare Gesù Cristo. È perché si mette al posto del primo annunciare, perché abbiamo ricevuto questo mandato, annunciare il Cristo, si mette come prima cosa non creare disturbo. Ma questo scusate. Non viene da Dio, non viene da Dio, no. Io penso alla schiera infinita, innumerevole di martiri, no? Che dicono: ma che fate? Ma che fate? No? Allora, recuperiamo questo senso della nostra identità. Noi siamo cattolici. Allora, la mia preghiera, io non prego Dio da fuori, non prego orientato alla Mecca. Io prego Dio in Cristo, in Dio stesso, perché lo Spirito mi rende capace dell'unione con Cristo e in Cristo io prego il Padre nello stesso Spirito di Cristo che mi ha donato. Quindi la mia preghiera è in Cristo e quindi non posso io pregare insieme con un altro che non è cristiano, perché non è in Cristo. Devo pregare per lui, sì, perché diventi cristiano. Questo con grande carità, con grande benevolenza. E siamo chiamati, ricordiamocelo, siamo chiamati a dare la vita come Gesù perché tutti conoscano Gesù. No? Non perché tutti facciamo giro tondo con le 100 religioni del mondo, tutte sullo stesso piano. Questo non è cattolico. Allora, leviamo queste idee, che sono sbagliate. Andiamo alla sana dottrina. Allora, la sana dottrina è che la mia preghiera è in Cristo, nello Spirito. Io posso pregare perché? Perché Cristo mi ha raggiunto, mi ha inserito in sé e in Lui sono l'unico figlio che dice Abba, Padre. Ora, se voi vi ricordate solo queste cose, che siete stati estrapolati e inseriti in Cristo, che avete una lotta da fare con voi stessi, innanzitutto, dove soffia il mondo e soffia quello del piano di sotto, e che ogni vostra fibra dell'essere è chiamata a realizzarsi in Dio, ogni minima fibra è chiamata a realizzarsi in Dio. E se poi ci aggiungete che la vostra gioia piena sarà solo lassù, e qui abbiamo solo una prova e un cammino, queste tre nozioni mi bastano. O Signore, nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nel tuo amore ci hai donato per Cristo nostro Signore. Amen. Vi lascio la possibilità di fare domande di chiarimento.
Padre, io ho capito che diciamo, il fulcro, perché mi ha impressionato il fatto che potessero morire semplicemente perché sapevano che erano già morti, che quella natura era già morta, no? E, no, cioè il fatto che se sta natura è morta nel battesimo, perché è ancora viva? Cioè, questo veramente non riesco a capirlo e penso che sia un attimo una chiave che poi possa scardinare 3.000 altre cose, però, cioè, perché posso dire che è veramente morta col battesimo quella natura, però è veramente pure, mentre è morta, agisce e tante volte è più forte di sta natura viva che invece dovrebbe esserci? Cioè, non ci arrivo.
Sì, ho capito. Perché sono due livelli. È morta realmente, ma sacramentalmente. Ma sacramentalmente. È questo che devi tenere presente, che è la realtà sacramentale, che non è la realtà fenomenica. La realtà fenomenica lei continua a vivere, ma nel sacramento è morta realmente nel sacramento, ma è un'altra realtà. È un altro livello di realtà, ma è realtà, non è immaginazione a livello morale, no, è una realtà sacramentale, sacramentale. Ora, se io riesco a spiegare, no, se lo spirito riesce a spiegare questo attraverso questo poveraccio, è veramente una grande cosa, perché questi sono i misteri più grandi della nostra fede. E quindi devi tenere presente che la natura è morta, realmente morta, ma sacramentalmente. Tu continui a vivere nella natura che vive, ma il tuo io è in Cristo. Quindi tu sei chiamato a vivere in questo spazio dell'uomo nuovo, che è Cristo. Allora qual è la tua missione? Lasciar vivere il Cristo, perché non è più la tua vita che vivi, cioè la tua vita ricevuta da mamma e papà è morta nel battesimo. Adesso tu hai un'altra vita, che è quella di Cristo, e che ti fa figlio di Dio, ti eleva. Non è una vita umana, è una vita divina che ti eleva. E questo è il problema. Quindi tu, dopo il battesimo, sei chiamato, nello spazio della tua libertà, a lasciare che questa vita di Cristo permei tutta la tua vita. In uno scontro, in una guerra che non ti lascerà mai in pace, perché la natura umana che è stata seppellita nel battesimo continua a vivere fenomenicamente. E quindi tu ti porti questa lotta con te stesso, in cui il Cristo vuole espandersi e devi lasciarlo fare. Per cui il protagonista di questa lotta è lui, è il Signore attraverso il suo Spirito. Finché sei tu la protagonista, farei ben pochi, poca strada. Quando comincerai a lasciarti pervadere dall'azione dello Spirito, vedrai le meraviglie che opererà il Signore gradualmente. Attenzione, gradualmente. Perché c'è un altro fatto. Perché se il Signore operasse in noi qualcosa magicamente, noi dopo due giorni andiamo in più santo di me, non c'è nessuno. E allora Lui ci santifica di peccato in peccato. Noi pensiamo che la santificazione avviene di grazia in grazia, no? Di virtù in virtù, no? La santificazione avviene di peccato in peccato. Perché Lui entra in questo dinamismo e attraverso anche le tue debolezze, le tue fragilità, piano piano ti porta avanti, gradualmente, senza che tu te ne accorgi. Non so se sono riuscita a spiegare, a farvi intuire un po' qual è il problema. Il problema è che noi, perché sapete, soprattutto in quest'epoca nostra, noi siamo ripieni della grande eresia della... come si chiama? Ricerca di se stessi. La ricerca di se stessi. Noi vogliamo vivere la nostra vita, la nostra personalità, la nostra... E non abbiamo capito che la nostra vita è quella di Cristo e dobbiamo far vivere Lui. E finché non ci arrendiamo a questo, perché la vita cristiana è il criterio... È troppo lungo qui, perché queste sono cose della seconda tappa. Fermiamoci a questo, perché sennò qui diventiamo troppo complicati. Ma il problema è questo, che io devo far vivere Lui. E aver accettato di essere cristiano... Perché, ripeto, quando venivi battezzato c'erano le fiere che ti aspettavano. Aver accettato di essere cristiano significa aver detto sì, Signore, io voglio che viva tu, ma non io. E questo è il problema. Invece noi facciamo tutta una spiritualità dove la persona deve vivere lei. Ma non in Cristo, no? Nelle sue pulsioni superficiali. Questo è un discorso, sarebbe lungo. E questo è quello che nella spiritualità antica si chiamava annientamento di sé. Però quell'annientamento di sé che voleva purificare la persona, poi rischiava di buttare il bambino con tutta l'acqua. Cioè l'annientamento di sé è la strada vera della vita cristiana, ma va capito. Però io in una settimana di esercizi non ve lo posso fare capire. Io spero che vi viene la voglia di un mese. Allora in un mese capite tutto, perché in un mese lo Spirito Santo c'ha modo di lavorarvi. Non so se ti ho risposto un po'. Chi era che mi aveva fatto la domanda? Danila?
Sì, dico, ho capito meglio, mi è riuscito a entrare più dentro adesso. Grazie.
Ringraziamo lo Spirito Santo.
Ringraziamo Dio. Ah.
Altre domande? Allora, riepilogando, quello che desidererei che vi portaste come conservare da questo, che magari ve la potete riascoltare dopo queste parole, è questo fatto che il battesimo mi inserisce in Cristo. Non è una vita che nasce e meglio devo abbeverarla, devo innaffiarla, ma io sono trasportato in Lui e faccio parte del grande corpo mistico di Cristo. La mia identità ormai è in Lui, io sono un membro del corpo mistico di Cristo. Allora se mi devo presentare, se mi devo far conoscere nell'intimità da qualcuno, gli devo parlare di Gesù e dei miei fratelli della Chiesa. Non posso parlare di Armando semplicemente, devo parlare di Gesù e dei miei fratelli, perché la mia identità ormai è membro del corpo mistico di Cristo. E sono lì perché il suo spirito è diventato il mio. E ora, che è il Padre nostro, l'abbiamo capito. Che la Madre è la Madre nostra, l'abbiamo capito. Ma ancora stentiamo a capire cosa vuol dire. Stavo dicendo, sì, c'è un grande movimento dopo il concilio sullo Spirito Santo, ma a livello molto superficiale, molto esteriore, che si ferma ai doni, ai carismi, non i doni dello Spirito Santo, a altre manifestazioni particolari, ma non coglie l'essenza del dono, che significa che l'identità profonda di Cristo mi è stata trasmessa attraverso lo Spirito Santo, che diventa il mio. Ed è per questo che Gesù San Paolo dice, una volta quando pregate e lo spirito in voi grida Abba, e un'altra volta dice voi gridate nello spirito Abba. Non si capisce, ma sono io o è lo spirito che grida Abba? Una volta sono io che grida Abba nello spirito, una volta è lo spirito che grida in me. Cioè, ma insomma, sono io e lui. Perché può dire questo Paolo? Perché lo spirito di Gesù è diventato il mio spirito. E questo è il dono conclusivo della vita cristiana. E dobbiamo maturare anche come Chiesa per capire che cosa è questo dono stupendo, che mi permette di pregare. Per cui ecco la preghiera nello spirito, che non è tanto mettersi lì, è un'altra cosa, un'altra esperienza. Che qui dovrei parlarvi anche dei doni dello Spirito Santo, ma non c'è tempo. Magari se riusciamo parliamo anche dei doni. Chiudiamo qui o c'è qualche...
Padre Amma, scusami, pure la lotta, perché quindi lascia queste due nature? Cioè se Adamo ed Eva erano stati creati in modo tale che naturalmente desideravano questo incontro, perché poi dopo deciso...
No, tieni fermo. Io ho detto che erano propensi ad accogliere la spinta, ma erano liberi.
Ok, ok.
No, erano propensi. E loro hanno deciso di rompere, e lì è stato il dramma. Perché c'è questo combattimento spirituale adesso? Perché il Signore vuole da noi amore. L'unico, dopo il peccato originale, l'amore può nascere in noi solo nella prova, solo nel combattimento. Per cui il combattimento è per l'amore. Cioè il luogo dell'amore è il combattimento. Tu devi, a un certo punto anche tu, per dimostrare a te stesso che lo ami, devi combattere. Dopo il peccato originale l'amore è crocifisso e quindi è sottoposto a combattimento. E possiamo vincere, il problema è questo, è che ci stanno passando una mentalità eretica che siamo perdenti, che è troppo difficile vincere la triplice concupiscenza e che bisogna essere più compassionevole verso questo uomo peccatore. E allora, al posto di spingerlo alla vita cristiana, lo accompagniamo nel suo peccato. C'è una Chiesa che accompagna il peccatore non perché diventi santo, non perché superi la propria debolezza, perché questo è normale per un confessore, accogliere la persona, aiutarla piano piano, ma superare il peccato. No, adesso si sta parlando di accompagnarla nel peccato, senza l'apertura alla santità. E questo perché? Perché manca la fede nella potenza di Dio. Oggi purtroppo questa è la mentalità. Si è abbassato il livello, cioè si guarda i sacramenti come una cosa di elevata, un modello bello, 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 ma noi siamo di terra, mentre noi siamo di cielo. Quando si dice noi siamo di terra, non è vero, è una bugia, noi siamo di cielo, siamo stati fatti figli di Dio e lo siamo realmente. Però sperimentiamo nella nostra vita la debolezza, quello sì, la fragilità, quello sì. Però quella fragilità e quella debolezza è anche il luogo della mia santificazione, che non si realizza di virtù in virtù, ma di peccato in peccato. È qualcosa di incredibile, ma è così. È così, perché è attraverso i miei peccati che io mi santifico, non per dormirci, ma perché a forza di combattere, rialzarmi, ricadere, rialzarmi, piano piano, spesso io trovo delle persone che dicono di sé, oh, che non so che cosa dicono di sé, io di qua, io di là, io faccio una semplice domanda, scusa, ma 3 anni fa com'eri? Padre, 3 anni fa, allora vedi che il Signore ti sta santificando, solo che non te ne accorgi, perché tu ti fissi, tu hai lo sguardo sui tuoi peccati. Perché non siamo stati educati a guardare il risorto. Non siamo stati educati a guardare il nostro uomo nuovo. Siamo stati educati a guardare continuamente il nostro uomo vecchio e a prendere il mitra e a sparare continuamente. Ci hanno dato con l'educazione cristiana un fucile. Appena l'uomo vecchio si muove, sparagli, sparagli. e si sono dimenticati che l'uomo vecchio era già morto e dovevano invece insegnarci a guardare l'uomo nuovo. Questo non ce l'hanno insegnato. E allora quando la persona incomincia a guardare l'uomo nuovo si apre a una dimensione incredibile. Perché noi viviamo già adesso l'esperienza dell'uomo nuovo. Cioè l'esperienza del già non è qualcosa del non ancora, non è qualcosa che non c'è già qua. Noi già qui viviamo l'esperienza del non ancora. Ed è quello che faceva sì che i primi cristiani erano pronti a morire. Perché per loro la messa era già in cielo, era già con la Madonna, era già con il Signore, era già la santità piena. Perché lo sposo che si unisce alla sposa non può avere la sposa una macchia. E tu nella messa sei la sposa e quindi sei senza macchie. E quindi nella messa tu hai un anticipo gustoso, meraviglioso della tua realtà futura, ma non ce l'hanno insegnato. Ci hanno insegnato continuamente a sparare sull'uomo vecchio e non gustare l'esperienza dell'uomo nuovo, anche perché ci hanno rovinato la messa. Ci hanno rovinato e hanno fatto una festa, hanno bambini che saltano, bam, boom, bi. E poi ci hanno detto che deve essere una come si dice, partecipata attivamente. E allora la partecipazione attiva, che dovrebbe essere il donarmi col cuore al Signore, è diventata io leggo, tu canti, tu fai questo, tutto un macello. E quindi abbiamo bisogno di una ricostruzione della spiritualità cristiana che è mistagogica, cioè fondata sui sacramenti. Non so se io riesco a... se vi sto rimbambendo il cervello, ditelo, ma questo purtroppo è il male di una fede battesimale trasportata in religiosità comportamentale e in ideologia e non più con quella forza della mistagogia battesimale. Vi ho rimbambito il cervello?
No, grazie, anzi di tutto, molto utile. Posso chiedere una cosa?
Sì.
Dico, allora, cosa è successo che siamo diventati così? Cosa voglio dire? Effettivamente viene da pensare, ci dobbiamo rassegnare, che sembra che quasi a volte siamo dei perdenti. Voglio dire, ma cosa è successo? Cosa è successo che la società è diventata così? A me fa tanto riflettere anche il discorso, ora non so se è il caso di prendere questo argomento quest'ora, però riguardo a Moris Letizia, quella parte dove si dice che l'Eucaristia può essere data in certe condizioni, eccetera, eccetera, alla persona che... tutta quella storia lì, insomma, no? Di dare l'Eucaristia a chi vive in peccato mortale in certe condizioni. Io sono confusa, ecco, perché non capisco più...
Sì.
Dove sta la verità? Ecco, scusate se
Allora,
ho parlato troppo e se ho tirato fuori questo argomento che forse non era il caso.
sì, il problema è che tu l'hai tirato fuori e io cerco di rimetterlo dentro. Cioè, voi tenete presente questo. Io quando sono diventato diacono mi hanno fatto mettere una mano sul Vangelo e giurare di trasmettere fedelmente la dottrina cattolica. Allora, io vi trasmetto quello che ho ricevuto, la dottrina cattolica. E basta. Poi ognuno tiri le sue conseguenze. Io non vi dico, non aggiungo altro. Cioè, quello che io vi dico è perché è cattolico. Almeno io spero di morire figlio della Chiesa e di non morire scomunicato eretico, no? Ma cerco di trasmettervi la sana dottrina cattolica, che non cambia, è sempre la stessa. Non cambia, non cambia mai. E con questo vorrei chiudere quel discorso, no? Altro?
Padre, mi sente?
Sì, benissimo.
Ok, e io volevo un attimo comprendere questo. Il battesimo, noi lo riceviamo da bambini, da neonati. Allora volevo un attimo comprendere dov'è il libero arbitrio, dov'è la volontà di aderire all'uomo nuovo, lasciando l'uomo vecchio e far vivere Cristo in me. Ecco questo.
Sì, sin dall'inizio della Chiesa c'è stato sempre proposto questa problematica e la Chiesa ha sempre risposto con il battesimo dei bambini, perché è un dono di Dio, perché ciò che risalta di più nel battesimo dei bambini è che è un dono del padre. E questo dono viene dato attraverso i genitori. Il problema che noi viviamo è che le famiglie non vivono più la fede e però vogliono che i bambini siano battezzati. Allora, quando il bambino riceve la fede in un ambito cattolico, riceve un gran dono da parte del Signore. Già il fatto che può avere le esperienze mistiche con la prima comunione, perché il Signore si comunica a loro e li ama i bambini. E già questo è un grande dono che il bambino ha. Ma diceva un padre siriaco, non ricordo come si chiama, un nome un po' strano, che noi veniamo battezzati due volte. Quando siamo bambini, se veniamo battezzati quando siamo bambini, siamo battezzati due volte. La prima volta che veniamo battezzati eravamo bambini e gli impegni l'hanno presi i nostri padrini. Ma quando è che prende vita il mio battesimo? Quando io aderisco. Quando io aderisco a ciò che ho ricevuto. E sì. Quando è che praticamente io aderisco a ciò che ho ricevuto quando sono stato battezzato da bambino? Quando ricevo, ma veramente con consapevolezza e con amore, il sacramento della confessione. Possiamo dire che allora io sto, come dicevo, da adulto vivendo il mio battesimo, l'adesione. Ora, sono due cose belle. Nella Chiesa ci sono tanti fiori. C'è una cosa bella qual è? Ricevere il battesimo da bambino. È una cosa stupenda. Quando tu hai una famiglia cristiana che ti educa, ti porta, hai le prime esperienze di intimità con Gesù piccolino, è qualcosa di meraviglioso. Voi pensate a Teresina di Lisieux e gli altri. Non pensate a queste famiglie che non sono famiglie, no? Questo è meraviglioso. Ma è meraviglioso anche ricevere il battesimo da adulto, perché è tutta un'altra esperienza. Sono due esperienze diverse, ma tutte e due belle. Perché la Chiesa è così, è diversa. E da sempre la Chiesa, certo, ha voluto e ha difeso il battesimo dei bambini. Altro?
Grazie.
Allora possiamo chiudere qui. Allora domani mattina ci vediamo alle 8. Portatevi dentro quelle cose che vi ho detto, no? Soprattutto quel fatto che tutto in me è orientato verso il Signore, tutto, tutto. Ogni mia facoltà è orientata verso il Signore. E se non si realizza nel Signore, mi crea fastidio, mi crea malessere, mi crea disturbo, ma a livello inconscio, perché sono creato da Dio per Dio, non vivendo questo, sto male, ma non capisco perché sto male. E allora poi che cosa succede? Si inventano le religioni. C'è uno studio, mi ricordo come si chiama di questo, delle religioni che servono a sopperire a quella mancanza di Dio. Allora c'è un certo animalismo, un certo pacifismo, un certo ecologismo, ismo. Sono tutti valori buoni, attenzione. Solo che vengono assolutizzati, idealizzati e diventano una religione che permette alla... E poi quanto ci tengono, come sono orientati tutto, a posto di orientarsi a Dio, si orientano al valore, no? Totalmente presi da questi valori. E diventano accaniti, e guai a chi non la pensa come loro. E fra poco mi impediranno pure di mangiare la bistecca, perché dicono che non dobbiamo mangiare la carne, perché loro sono animalisti, no? E si impuntano in una maniera tremenda, mentre noi siamo molto più pacifici nel presentare il nostro Dio, no? Che è amore. Vabbè, penso di avervi rimbambito la testa abbastanza, però qualche cosa sarà entrata, no? Spero che sarà entrata. Soprattutto questo essere in Cristo. La mia vita è in Cristo ed è bello. Perché se la vostra vita è in voi stessi, voi siete un disastro. Forse nessuno ve l'ha detto ancora, no? Ma forse nella vostra esperienza l'avrete ormai assodato, che la vostra vita in se stessa, quando siete da soli e combinate le cose da soli, siete un disastro. Ma quando siete in Cristo, siete una cosa meravigliosa. E allora ringraziamo il Signore che ci ha messo in Lui e ci fa essere insieme con Lui l'unico corpo suo mistico, che è quello della sua sposa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio ed è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E buonanotte, buonanotte.
Buonanotte, grazie, buonanotte.